Racconti e poesia. Ruvido Saio, parte seconda, di Simona Convenga. Assisi, 4 ottobre 1226. Dopo una vita trascorsa tra evangelismo e proselitismo, simbolo di una religiosità sentita e vissuta prima ancora di essere sperimentata e organizzata, Francesco d'Assisi moriva nella chiesetta di Santa Maria della Porziuncola la notte del 3 ottobre del 1226. La notizia del decesso si propagò con estrema rapidità e numerosi tra cittadini di Assisi e dei dintorni, ma non il clero, accorsero per vedere la salma di questo piccolo ma già ritenuto straordinario uomo. Nel frattempo, frate Elia, aiutato da Fra Leone come dagli altri soci speciali del santo e da esperti confratelli, alla presenza dell'autorità aveva già adattato il santo corpo in una cassa di legno con coperchio. Tra preghiere e salmi, tra lacrime e giubilo, gli astanti vennero inondati dalla meraviglia. Al di là del colore della carne, che risplendeva di un candore sovrannaturale, facendosi sempre più diafana, era meraviglioso scorgere al centro delle mani e dei piedi non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi formati di carne, dal color del ferro, e il costato imporporato dal sangue. Dalla preghiera si passò ben presto alla venerazione. Ognuno dei fedeli stimava grandissimo privilegio se riusciva, non dico a baciare, ma anche solo a vedere le sacre stimmate di Cristo che Francesco portava impresse nel suo corpo. Fattosi giorno, iniziarono sollecitamente i preparativi del solenne funerale. Giungono a Santa Maria degli Angeli i magistrati del comune, con podestà Berlingerio di Jacopo da Firenze, le maestranze delle varie arti cittadine, altre compagnie armate, i trombettieri, i vessilliferi e in abiti processionali i sacerdoti del clero di Assisi. Unico assente il vescovo Guido II, in pellegrinaggio al santuario di San Michele sul Monte Gargano. Quando tutto fu pronto, le trombe del comune dettero il segnale di partenza. Il feretro prelevato dalla Porziuncola venne così trasportato in città, tra inni e canti e squilli di trombe. In mezzo ad ali di folla che era accorsa per osannare Francesco con rami d'albero e gran numero di fiaccole. La processione si snodava lentamente per permettere a tutti di vedere la salma. Guardie armate facevano buona scorta lungo la via. Giunti davanti a San Damiano, Chiara e le sue sorelle recluse chiesero ed ottennero di porgere un ultimo ed affettuoso saluto all'amico tanto amato. I frati alzarono la salma di Francesco dalla lettiga e la tennero a lungo sulle loro braccia accanto alla finestra delle recluse, così che Donna Chiara e le sue sorelle ne provarono una consolazione profonda, sebbene fossero tutte in pianto e afflitte dal cordoglio. Arrivati infine a San Giorgio, luogo prestabilito per la sepoltura, si dette inizio alla tumulazione della salma. Qui egli, a gloria dell'Onnipotente e sommo Dio, continua a illuminare il mondo con i miracoli, come prima l'aveva illuminato con la sua santa predicazione. Siano rese grazie a Dio. Tutto quanto è stato esposto finora potrà gettare nuova luce, e questo è il fine principale sull'evento, per molti versi ancora oscuro, concernente la traslazione del corpo di San Francesco dalla chiesa di San Giorgio all'attuale basilica. Il fatto storico è il seguente. Essendo tutto pronto per accogliere il sacro corpo di Francesco nella Basilica Inferiore, il giorno della traslazione venne stabilito per il 25 maggio 1230. Giunto che fu l'imponente corteo alle soglie della nuova basilica ed entrata che vi fu la santa reliquia, gli armigeri del comune, per ordine di frate Elia, respinsero la folla. E chiudendosi le porte alle spalle, Elia stesso da solo provvide ad occultare nel vivo della roccia il corpo del santo. Lo scandalo fu enorme e lo conferma la stessa bolla pontificia Speravimus Actenus del 16 giugno 1230, scagliata su Elia e le autorità di Assisi che avevano obbedito agli ordini del frate. Gregorio IX ordinò che le autorità comunali venissero punite e la basilica fu colpita da interdetto. Ciò nonostante, e non si seppe mai il perché, lo sdegno del Papa fu in qualche modo placato. La cronaca dei 24 generali si limita semplicemente a dire: ma frate Elia placò con molte buone ragioni il pontefice. Da tutti è accettata quale spiegazione del comportamento di Elia, la motivazione concernente il timore che avrebbe avuto il frate per un probabile delirio mistico della folla. Elia dunque avrebbe temuto l'esplodere del fanatismo del popolo, i cui rappresentanti, in preda ad una specie di sacra follia, avrebbero potuto reclamare, ciascuno per sé, una particella del sacro corpo del santo, facendo così scempio del medesimo. Ciò lo avrebbe indotto a chiudersi la porta alle spalle, respingendo con gli armati persino gli alti prelati giunti da ogni dove, ed a occultare il corpo del santo, il quale venne in seguito rinvenuto solo nel 1818. Tale spiegazione, sebbene plausibile, non soddisfa. Infatti, per quale ragione la folla avrebbe dovuto aspettare che il corpo del santo varcasse le porte della chiesa per impadronirsi delle tanto sospirate reliquie, quanto ne avrebbe avuto la possibilità durante lo svolgimento del corteo? E perché far respingere dagli armigeri anche notabili e prelati quando simili figure mai si sarebbero permesse di profanare il sacro corpo in preda a mistici furori? Dopo la cerimonia di canonizzazione del 19 luglio 1228, il nome di Francesco, ora veramente santo, iniziò a circolare e ad affermarsi in luoghi che non erano stati toccati dalla sua personale attività di predicazione. Il culto e la devozione verso San Francesco, appunto in seguito alla sua canonizzazione, travalicarono l'angusto ambito regionale per raggiungere e impregnare di sé tutta la cristianità, fosse solo per il fatto che ad ogni convento, ad ogni monastero, ad ogni chiesa, ad ogni chiostro veniva imposto di richiedere, in tempi e modi che mutavano da luogo a luogo, un'opera che tratteggiasse, anche solo sommariamente, l'esistenza di questo nuovo santo. Nonostante le critiche mosse da alcuni detrattori della Novatis san francescana, si stava assistendo ad una montante venerazione per le sue sante reliquie. In effetti, Francesco, in seguito alla canonizzazione, ma anticipato in ciò tanto dallo scritto attribuito a frate Elia, nel quale il vicario parlò per primo ed espressamente dell'invenzione delle sacre stimmate, quanto da una probabile tradizione orale sulle stesse, finì col diventare un oggetto taumaturgico di valore inestimabile. Era stato privilegiato dagli stessi segni carnali della sofferenza umana del Cristo, il quale, fattosi carne, scese sulla terra per la redenzione umana, per la salvezza eterna. Francesco d'Assisi, di quella salvezza, ne era diventato il simbolo ed il corpo un tesoro, da dover essere tenuto al sicuro dal rischio di devozione smodata ed irrazionale, o peggio ancora di trafugamento. Per evitare ogni paura, le autorità civili e religiose di Assisi, fino ad allora divise nell'adottare una comune politica cittadina, furono invece concordi nel seppellire quel sacro corpo in un luogo al riparo da guai, scegliendo per un primo periodo la cappella di San Giorgio, di proprietà dei canonici di San Rufino, perché all'interno delle mura, e non la Porziuncola perché molto distante dal centro abitato, poi dal 25 maggio del 1230 la nuova ma parziale basilica sepolcrale. E proprio durante la cerimonia per la traslazione del corpo da San Giorgio al ribattezzato Colle del Paradiso, si verificarono quelli che le fonti ci descrivono come cruenti disordini, ma dei quali non conosciamo né la natura né le proporzioni. Per evitare che la situazione degenerasse in veri e propri atti di violenza, le autorità di Assisi, con accanto forse lo stesso Elia, si impadronirono del sarcofago e lo trasportarono dentro il tempio, non permettendo a nessuno, nemmeno ai legati del Papa venuti da Roma, nemmeno al ministro generale Parenti e agli altri religiosi vicari dei papali, di entrare nella chiesa. Decisione grave fu questa di escludere dalla cerimonia le alte personalità ed il popolo ivi convenuti, frutto molto probabilmente di un clima vivo, intenso, animato, accalorato, che stringeva tutti nella piazzetta antistante l'ingresso alla basilica. A porte sbarrate, lasciati alle spalle urla e frastuono, liberi dalla paura che in quel possibile parapiglia la salma poteva essere mutilata di qualche sua parte, si prese la decisione di tumulare la salma in una cripta coperta da sicura inferriata, evitando con ciò la totale esposizione al pubblico e anche per questo incorrendo nell'ira furente di Gregorio IX. Si decise di limitare con atto di imperio, giustificato forse dall'irruenza della stessa devozione, la visione e con essa tutto quello che la contornava, delle sacre spoglie di Francesco. Considerando attentamente quanto è stato finora esposto, la spiegazione risulta essere un'altra e ben diversa da quelle che fino ad oggi sono state date. Nella tomba del santo, accanto alle monete e ad altri oggetti, fu rinvenuta anche una pietra poligonale, sulla quale poggiava la testa di San Francesco. Di questa sorta di guanciale del santo è piena anche l'iconografia pittorica e filmica al riguardo. Ecco una descrizione fatta da due periti archeologici, Giovan Battista Vermiglioni di Perugia e Francesco Antonio Frondini di Assisi. La pietra è della stessa qualità dello scoglio della montagna in forma di un poligono delle misure di controllo, ove si dà delineata la forma stessa, once 6x9,5 e per 11. La quale pietra, osservata diligentemente, si è osservato non contenere né iscrizioni, né lettere, né sigle. Anzi, fa meraviglia di aver trovato questa pietra nell'urna che ieri vedemmo, giacché né la forma né la situazione prestano motivo anche ad una semplice congettura sul di lei uso. La testa del santo poggiava dunque su tale pietra. Notiamo innanzitutto la somiglianza fonetica esistente tra il nome ebraico kepas, pietra, e la parola greca kepale, testa. È René Guénon in questo caso ad illuminarci, grazie al suo fondamentale studio intorno al simbolismo tradizionale della pietra angolare. Occorre, dice il Guénon, che la pietra angolare sia tale da non poter trovare ancora il suo posto. Infatti lo può trovare solo al momento del compimento dell'intero edificio e così diventa realmente la testa d'angolo. Così questa pietra, tanto per la sua forma quanto per la sua posizione, è effettivamente unica nell'intero edificio, come deve esserlo per poter simboleggiare il principio da cui tutto dipende. Stupirà forse questa rappresentazione del principio trovi così il suo posto solo alla fine della costruzione, ma si può dire che quest'ultima nel suo complesso è ordinata in rapporto a quello. In architettura il compimento dell'opera è la pietra angolare, in alchimia è la pietra filosofale. Questa pietra, in quanto compimento o realizzazione, equivale dunque nel linguaggio alchemico occidentale alla pietra filosofale e a tale riguardo è da notare che gli ermetisti cristiani, parlando del Cristo, si riferiscono a lui come alla pietra filosofale o pietra angolare. È chiaro a questo punto la correlazione esistente tra simbolismo alchemico e simbolismo architettonico, dato il loro comune carattere cosmologico di essi, cosa d'altronde propria a tutte le conoscenze tradizionali, altrettante espressioni delle stesse verità di ordine universale. L'ultima pietra, ovvero la prima della Basilica di Assisi, fu dunque quella pietra angolare, su cui Elia poggiò segretamente il capo del santo, egli stesso pietra filosofale, novello Cristo ed asse del mondo. E quando il frate scelse il colle dell'inferno quale luogo per l'erezione del santuario, dovette di certo avere in mente le parole di Matteo 16:18: tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Colloquio terzo, ovvero il fratello dimenticato. Si avvicina il tempo di Pasqua e intorno al convento vi è una certa animazione. Tutto si rinnova, persino la ghiaia del viale brilla a tratti, come se fosse minerale, sotto il sole ed il selciato di granito rosa, terminato nell'inverno precedente, mostra la rosa dei venti al mondo che passa, attraversando il ponticello sulle rive lambro profumate di aglio selvatico per inoltrarsi nelle passeggiate domenicali al parco della Villa Reale. Due fratelli, i più giovani della comunità, portano i jeans e la camicia a scacchi, i sandali ai piedi scivolano sui pioli della scala, mentre allestiscono l'impianto di amplificazione per i misteri della Settimana Santa, e ridono se il cavo cade dal ramo, sollevando una nuvola di stormi cittadini come saette verso il cielo. So che padre Vittorio vorrebbe andare ad Assisi almeno per il triduo. Conosco questo suo desiderio da molto tempo, perché ne abbiamo parlato, ma conosco meglio la sua obbedienza e il disagio per la sua salute, disagio che non vuole imporre, come ovvio, a nessuno. Molte volte con lui ho dovuto analizzare, ribelle com'ero e con il coraggio che non avevo, quale fosse la differenza che corre tra il desiderio e la volontà, tra la direzione dell'intento e la gratificazione che si possa cogliere dai casi che la vita ci presenta. Ed ora vorrei che le condizioni si riponessero nel senso di ciò che lui desidera di più. Essere ad Assisi, lungo la via che porta alla Basilica Superiore verso il Borgo Basso, seguendo la croce del Cristo morto, assieme ai suoi fratelli, alla processione dell'alba e poi verso il tramonto, percorrendo la strada che si spegne e si illumina progressivamente di fiammelle e si carica dei tonfi del tamburo senza fondo, una volta verso il basso, una volta verso l'alto. Una donna mi chiede dove siano gli orari della penitenzieria. Rispondo che forse sono all'interno della chiesa e mentre mi volto vedo che esce il priore. Qualcuno lo sta aiutando a portare nella macchina degli scatoloni. Vola fuori un oggetto che raccolgo e porgo con uno dei miei sorrisi più belli e spero in cuor mio che mi rivolga la parola. È troppo averci sperato, non lo fa ed è meglio così, forse... Fuori dalla porta di padre Vittorio il solito gruppo di persone aspetta le sue benedizioni. Sussurrano tra di loro di dolori e speranze, di vite rinate e di malattie. Hanno con sé medicine e bottiglie d'acqua minerale, fedi nuziali, indumenti troppo piccoli perché non si capisca a chi appartengano. Entrano quasi tutti con il volto pallido di chi è teso verso una risposta dalla quale non sa formulare la domanda. Ed escono dopo poco o dopo molto tempo con le guance accese di chi ha vissuto un'emozione che non decifra ancora. Prima di me, una donna giovane ma sciupata, con le labbra contratte e morse dai denti superiori, torce all'infinito un fazzoletto rosa e tace. Chi non ignora il dolore umano può sentirne il fiato a distanza, come fumo freddo esso aureola la persona, e dal luogo dove tutti finiscono spinti dall'onda d'urto della sofferenza può sentire gridare un silenzio tanto profondo che assorda. Vi è chi ha la parola per curare, chi la mano, chi il suo spirito stesso e tutto il suo corpo mette al servizio dell'umanità. Chi nessuna di queste cose abbia, si limiti a sollevare lo sguardo e a fissare dentro gli occhi chi soffre ed apprenda ad ascoltare quel silenzio. Anche l'ultima donna è uscita da lì, e prende a correre quasi verso la navata e l'uscita principale della chiesa. Il pomeriggio sfuma malinconico nella sera e padre Vittorio, venuto alla porta, si guarda intorno un po' aggrottato. Forse pensa che non ci sia più nessuno, o forse che siano ancora molti quelli che hanno bisogno di lui. Ma se qui anche oggi, mi dice, vieni dentro, sono molto stanco. Così mi racconta di chi è passato di lì, e per tutti ha un pensiero, e per se stesso rimane soltanto l'ammettere che è molto stanco. Di quella stanchezza piena della luce di Dio posso dedurre che pervade chi lotta fino allo sfinimento tutte le notti, come fa lui, con un avversario che non prevarrà mai. «Sai», mi dice, «devo recarmi ad Assisi nei prossimi giorni. Non ci avevo più fatto conto di andarci. Pensavo di rimanere qui per la Settimana Santa, ma devo prepararmi alla partenza». Così io e te non ci vedremo per qualche tempo. Che te ne pare? Continuerai a leggere e a studiare oppure prendi una vacanza anche tu? Niente di tutto ciò. Vorrei chiedere al padre priore se posso accompagnarti in questo viaggio. Da solo certamente non puoi andare. Non ti darò noia durante le tue attività. Mi limito ad accompagnarti, ad assistere alle funzioni che potrò. Posso andare a stare da un'amica mia che è tanto tempo che non vedo e che mi invita. Ma non andare così tanto di corsa. alza il tono della voce, ma si vede bene che è felice della proposta, come è perfettamente consapevole che la procedura non è normale e che senz'altro il priore avrà delle riserve su questo strano viaggio che io credo fortissimamente che si farà. Così partiamo, indifferenti a tutto e con un minuscolo bagaglio leggero. Partiamo nel silenzio del sagrato della chiesa, mentre 100 occhi nascosti ci guardano partire da molto oltre le finestre del chiostro, che comunque non affacciano di qua. Sono emozionata e passo troppo vicino al biancospino appena fiorito, spettinandone e incoriandogli il bel velo nuovo. Così partiamo, ed il viaggio scorre in pace e nessuno ci nota viaggiare, nessuno fino ad oltre Firenze, dove il paesaggio diviene più dolce e ispirato, e dove finalmente posso chiedermi se è vero o plausibile che solo questo verde, dolce cuore d'Italia, morbido di colline, ridente di casali, ornato di acque scintillanti, poteva essere il luogo dove, quando il cielo e la terra sono in armonia, nascono i poeti ed i santi. Concludo ad alta voce il discorso a metà tra me stessa e padre Vittorio, seduto accanto a me che guido, assolutamente soddisfatto dell'insolita esperienza. Giunti in città, ci separiamo dandoci appuntamento per il giorno dopo. Vado a stare a casa di Stella, che ormai era stanca di invitarmi invano. Ci ritroviamo come se non ci fossimo lasciate che qualche ora prima, ma a farne il conto sono passati tanti anni. Senza pensarci troppo su, riassumo la mia vita in 3 battute e lei la sua, e ci capiamo sottilmente senza spendere altre parole. Solo di passaggio, quasi senza parere, Stella dice e non dice dell'esistenza di un uomo nella sua vita. Al momento capisco che si possa trattare di una conoscenza professionale, ma un suo sguardo al telefono muto mi dice molto di più di una notte di confidenze tra vecchie amiche. Ad un tratto quel telefono si mette a trillare. I suoi occhi luccicano come non li ho mai visti, o almeno sono anni che non li luccicano così. Se è vero quello che capisco, può darci che ci siamo davvero. Vedi, lei comincia sempre i discorsi come se li stesse continuando, e contemporaneamente come se dovesse sempre giustificarsi rispetto a qualcosa o a qualcuno. Io ci tenevo tantissimo a farti parlare con questa persona. Sai, può essere che ti viene utile per i tuoi studi, non ti sembra? Ma se non so nemmeno chi è, Stella, comunque va bene. Se è davvero così importante, mi verrebbe da ridere se non sapessi di aver indovinato il suo turbamento. Così decido di sorridere. Lei ha bisogno ogni tanto di cose del genere. Il fatto è che tu non cambi mai. Ti ho sempre pensato come la parte migliore di me, fin da quando eravamo ragazze, ma certe volte sei pure peggio di me. Non ti affannare, ho capito tutto. Dimmi solo quando arriva che mi metto in ordine per non farti fare brutta figura. Cerco di spiegarle che ho con me padre Vittorio e che sono responsabile per lui. Con la sua solita entusiasta e tenera faciloneria vorrebbe che ci incontrassimo tutti nello stesso luogo, ma non lo trovo praticabile, come intenderebbe la mia dolcissima amica. Così ci mettiamo ad aspettare colui che deve arrivare. Avrei voglia di farmi dare le solite dritte che ci davamo da ragazzi io e lei, ma la vedo nel contempo presa e svagata, calma ed emozionata, e mi rispecchio in lei con immenso affetto. Quando si dice che l'amore irradia di sé ogni cosa, forse si pensa a questo fenomeno per cui, senza parole, io sento ed intendo il legame che vi è tra Stella e Bruno. A stento mi ha detto che si chiama così. E sono come chi se ne sta a guardare il mare e dalla luccicante freschezza è bagnato, tanto chi si tuffa quanto chi rimane sullo scoglio. Bruno è un uomo bellissimo, muove intorno a sé un senso di pace e di attesa fiduciosa, ha movimenti elastici e rotondi, senza enfasi chiede con garbo ed acume quello che intende sapere e quando si volge verso di lei sembra contenerla tutta in uno sguardo come un lungo abbraccio. Ed io che la conosco bene so cosa ci vuole per contenerla tutta, Stella. Che fosse colto in maniera smisurata lo avevo intuito, ma dopo che mi ha chiesto dei miei interessi ed ha sapientemente saggiato la mia conoscenza, esce allo scoperto con la grazia maestosa di un torrente roboante e luminoso. È invero singolare, per non dire sconcertante, che sino ad oggi nessun serio studioso della tradizione abbia preso nella dovuta considerazione la figura di colui che San Francesco considerò padre e madre di tutti i suoi figli. Fratellia di Assisi, esordisce Bruno, tale dimenticanza è ammissibile in sede meramente storica, considerando l'avversità di parte guelfa, mai celata, nei riguardi di colui che fu intimo amico di Federico II, sino all'ultimo giorno della sua vita, dividendo con lui persino la scomunica, ma diventa omissione qualora, nel ricomporre dal punto di vista tradizionale le tessere di un periodo ormai passato alla storia come oscuro, non si tenga nel dovuto conto quello che Elia rappresentò per ciò che noi riassumiamo nel termine unico di mondo della tradizione. Colui che fra Bernardo da Bessa chiamava vir ardeo in sapienta umana famous, ut rare sinea pares in Italia putarentur abere, sembra essere sprofondato nel dimenticatoio della storia, nel quale una certa plebe erudita ama seppellire le figure scomode di ogni tempo e luogo. Credo di non essere in errore se affermo che anche tu non hai trovato molto nelle tue ricerche francescane su Fratellia, vero? Dice rivolgendosi direttamente a me. Certamente no, anzi i libri che ho avuto a disposizione sono scarnissimi di notizie ed il mio interlocutore privilegiato, un frate minore che vedo spesso, o meglio che vedo quando ho bisogno della sua sapienza e della sua semplicità, perché gli strati delle mie inquietudini si dissipino, non ha saputo orientarmi diversamente. Lui mi illumina peraltro per altre ragioni. Non posso che condividere questo. È scritto infatti che le cose sono state nascoste ai potenti e rivelate ai semplici. Poi aggiunge, proseguendo nel discorso, consideriamo innanzitutto la visione politica e troveremo in Elia il più strenuo assertore di quella renovatio imperii di cui l'imperatore Federico II volle farsi portatore, quando fu chiaro che il suo scopo era quello di assurgere al rango di imperatore et pontifex, come già lo erano stati gli imperatori di Roma. Questo preoccupò oltremodo il papato, soprattutto perché per Federico, in cui fiammeggiava di nuovo l'antico sogno, non si trattava di rinnovare la forma, ma proprio invece l'essenza, la vita. Nelle parole di Bruno vedo chiaramente delinearsi un netto contrasto tra la renovatio come era stata intesa dai Cesari romani e che Federico intendeva ristabilire nella sua pienezza di significati ed il potere papale. A questo punto mi viene come una sorta di illuminazione. Per quanto non conosca quasi nulla di frate Elia, vedo quali sono le condizioni nelle quali e per le quali egli fa la sua scelta. Abbraccia senza esitazione la causa dell'impero, la sola che corrispondesse pienamente alla sua visione del mondo, la sola che lui sapeva coincidere con una immagine superpolitica della realtà, in cui l'impero appariva come una istituzione sovrannaturale formante un tutt'uno col regno divino. Tuttavia, non so di che natura fossero i rapporti tra frate Elia e l'imperatore Federico II, pertanto lo chiedo a Bruno, il quale porta dei fatti a dimostrazione di questo. Sarebbe sufficiente, lui afferma, riportare l'intervento diretto dell'imperatore in difesa del frate in occasione della sua deposizione dall'ordine nel maggio del 1239, quando, accusato di tendenze ghibelline, venne rimosso nell'incarico nel capitolo generale che si tenne a Roma per la Pentecoste di quell'anno. Questo papa, dice Federico, in odio a noi ha deposto dal ministero generale un generoso e coscienzioso frate Elia, costituito ministro dell'ordine dei frati minori dallo stesso padre dell'ordine beato Francesco, al tempo del suo transito. Perché, per amore della giustizia, a cui si è dedicato col cuore e con l'azione, promuovendo la pace dell'impero, difendeva con evidenti argomenti il nostro nome, l'onore ed il bene della pace. Tanta era la fiducia di cui godeva Elia presso l'imperatore che questi lo invitò tra il 1241 ed il 1242 come suo legato in Oriente, per risolvere la critica situazione tra l'imperatore latino di Costantinopoli Baldovino e quello greco Vatascio di Nicea. e proprio per i suoi uffici in favore della conciliazione tra Chiesa greca e romana, l'imperatore di Costantinopoli gli donò la reliquia della Santa Croce, oggi a Cortona. Verso la fine del 1239 Elia si recò a Pisa, presso il campo dell'imperatore. Cadeva così nella scomunica estesa a tutti coloro che avessero avvicinato Federico II. Sembra non provare la minima stanchezza quando parla di tali argomenti. Ha spostato l'attenzione con disinvoltura da Elia a Federico e poi ancora su Elia e prosegue dicendo: nel 1240 lo troviamo equitando cum ipsu et cum eomorando in habitu ordinis cum quisdam fratibus qui erant de famiglia sua quod redundabat in scandalum ordinis sui presertim quia imperator excommunicatus iam erat illis dictibus obsedit foventiam et ravennam et iste miser sempre in imperatoris exercitum morabatur dando imperatori consilium et favorem. Non ha il tocco di chi, più che fare citazioni, ama ascoltare se stesso che fa citazioni. Gli è perfettamente naturale passare da un registro linguistico all'altro con naturalezza. E quale naturalezza? E poi a me pare davvero suggestiva l'immagine di questo frate che con l'abito dell'ordine francescano cavalca a fianco dell'imperatore. Dalle parole di Bruno vedo chiaramente come Elia aveva compreso la grandezza dell'idea imperiale come unica salvaguardia della tradizione ed aveva intuito in Federico la presenza del divino. Con una di quelle visioni che ogni tanto mi occupano la mente fino al punto che sento lontana un eco come di clangore e di battaglia, mi pare di vedere e di sentire le voci della Pasqua del 1250, quando giunse notizia della disfatta dell'esercito cristiano in Oriente e della cattura di San Luigi di Francia. Bruno continua a parlare di frate Elia, che per volere di Federico, chiamati a raccolta i principi cristiani a difesa del Santo Sepolcro, accorse in Sicilia per consigliare come sempre l'imperatore e per assisterlo nella costruzione di numerosi castelli, apprestati in occasione della sua assenza dall'isola. Ma Elia, continua Bruno, non fu per Federico solamente un architetto di chiara fama ed un consigliere, nonché intimo amico, bensì molto di più. Oggi è ammesso da più parti l'interesse di Federico II nei riguardi dell'arte regia e si è parlato più volte, anche se superficialmente, dell'uso iniziatico del Castel del Monte, ma mai si è fatto riferimento a colui che fu vicino all'imperatore di più di ogni altro e che con lui dovette quindi gioco forza condividere i segreti di quella suprema scienza che è l'alchimia. Nonostante che sia molto affascinata dal modo in cui dice le cose e soprattutto dalle cose che dice Bruno, la mia forma mentale mi porta quasi in necessità a opporre alle sue le tesi degli storici, per cui con un sorrisetto di circostanza che convince men che meno di tutti gli altri, obietto che gli storici ortodossi andrebbero cercando documenti e non termino neanche la frase che lui si sposta per bere un sorso d'acqua dal bicchiere posato sul tavolino, dopo aver dato una lunga sorsata, mentre Stella lo osserva seguendo con lo sguardo il suo movimento, e dice: «Teniamoli tranquilli allora». Gli storici, avvalorando la mia tesi con l'esistenza di alcuni documenti che parlano da soli, nella Biblioteca Riccardiana di Firenze, nel manoscritto 567, commenti soppressi, sottolinea con estrema serietà, trovasi scritto: «Frate Liae liber alchimiae, incipit liber alchimicalis quem fratre Elias edidit apud Federicum imperatorem, liber lumen de luminum transactus de Saraceno ac arabico in latinum a fratre Cipriano ax compositum in latinum a generali fraturum minorum super alchimicis. Incipit liber qui lumen luminum dicitur ex libris mediocorum, hinc primum quod in eo explicantur et sal harmonicus quod dupliciter invernitur. Incipit liber Tetrius translatus et compositus a fratre Elia Minorum. Ed ancora nella Biblioteca Vaticana, tra i codici provenienti dal fondo roginese numero 1242, si legge un'opera intitolata Liber fratris rev Eliae generalis ordinis minoratum praecepta artis chimicae ad Federicum imperatorem. È praticamente una rivelazione. Non so che fare per prima cosa. Il latino medievale è così immediato a comprendersi. Rispecchia in tutto e per tutto la struttura del nostro stesso linguaggio. Da essere chiarissimo, guardo i miei interlocutori e sono io quella completamente illuminata e stupita. L'esistenza di tali documenti non può che lasciare perplessi nel constatare l'assoluto silenzio sul caso di frate Elia. Anche per lui è valsa l'operazione per cui ogni qualvolta si cerchi di proiettare la loro immagine dal piano meramente storico ad un piano metastorico ed esoterico, avviene un affossamento ad arte di tutto ciò che potrebbe illuminare la verità. Bruno coglie la mia sorpresa. Devo avere la bocca aperta perché anche Stella mi osserva con dolce condiscendenza e, come d'intesa tra di loro, stuzzicano il mio spirito ribelle con una sorta di filippica contro i farisei della cultura ufficiale, da anni impegnati a stabilire la circonferenza cranica di San Francesco ed il colore della sua barba. Potremmo apparire demoniaci, dice Bruno, visionari sempre tesi alla ricerca di miti e fantasie, non ti pare? Sempre alla ricerca di strane analogie frutto di personali masturbazioni mentali. Dicono che mancano le prove documentali, quando quelli come noi affermano simili tesi, ma non è così. Non è così, accidenti, se non è così. Sono troppe, troppe sono le coincidenze che stanno a dimostrare come San Francesco non sia stato solamente il poverello d'Assisi. Elia semplicemente uno scomunicato e Federico II l'anticristo dell'Apocalisse. E mentre concludo, enfatica la frase, Stella riconosce in me la passionaria delle nostre lotte in un tempo, quei salti impetuosi del cuore che la vita nel frattempo ha reso meno alti e che la consapevolezza ha smorzato, ma che continuano a spuntare invincibili, anche oggi come allora. Ma Bruno sta continuando a parlare. Il nodo occulto che lega queste tre figure è senz'altro lungi dall'essere sciolto in maniera definitiva, anche grazie a coloro che con innegabile solerzia nel corso della storia si dettero da fare affinché sparissero documenti e manoscritti. Ma ciò che a fatica riesce ad emergere dalle nostre modeste ricerche sembra essere solo la punta di un iceberg di ben altre dimensioni. Tornando dunque ad Elia, a pagina 233 della cronica di Fra Salimbene, possiamo leggere: di fatto, quando sapeva Elia che nell'ordine vi era qualche frate che nel secolo aveva studiato di quella scienza o ciurmeria, l'alchimia, lo mandava a chiamare e lo teneva presso di sé nel palazzo gregoriano. In quell'appartamento, dunque, vi erano camere e molti luoghi segreti nei quali Elia albergava quei frati e molte altre per ove pareva che si andasse quasi a consultare la pitonessa. Quando Gerardo da Modena andò al convento di Celle a Cortona, patria d'adozione di frate Elia dopo la sua seconda scomunica, per cercare di riconciliare il frate all'ordine, passò tutta la notte senza poter dormire e, come poi narrò, gli era sembrato di aver udito svolazzare demoni per la casa e per il convento come pipistrelli e li udiva emettere grida che fecero correre per le ossa tremore e terrore. Finalmente spuntato il sole, dette un saluto ed in fretta si partì col suo compagno e riferì al suo generale quanto aveva fatto, udito e veduto. Mi pare, osservo, che queste due ultime cose siano contrarie a frate Elia. Sembrerebbe quasi che doversi riferire come unici dati alle opere di Salimbene sia dovuto alla difficoltà di poter ricomporre in maniera organica le testimonianze relative all'attività del frate e dall'impossibilità oggettiva di poter ricostruire i suoi scritti e carteggi. Quello che dice è corretto, aggiunge Bruno. Pensa che alla scomunica di frate Elia seguì infatti la distruzione sistematica dei suoi archivi segreti. Furono persino strappati dagli antichi registri del Sacro Convento d'Assisi i fogli che si riferivano alla sua persona, ed inoltre andò perduto il registro ove frate Illuminato segnava le lettere che frate Elia riceveva e spediva. In pratica fu tutto appositamente, faziosamente distrutto. Simile sorte, del resto, era toccata a San Francesco. «Stella», dice volgendosi verso di lei, «ti va di portarmi quel testo del Dallari». Lo apre ad una pagina contrassegnata da una pecetta adesiva gialla e legge. Per comprendere la vera grandezza dell'opera di Francesco è necessario ricostruire la sua storia. Non prendendo ad occhi bendati quello che la storiografia ufficiale rielaborò nello stesso Celano per 3 volte, finendo poi di decretare col capitolo di Parigi del 1266 la totale distruzione delle biografie scritte precedentemente a quella di San Buonaventura. Molto chiaro, vero? Ma per quanto riguarda Elia, osiamo cautamente sperare che non tutto andò perduto. Molte cose, infatti, potrebbero essere ancora racchiuse tra le mura della Basilica d'Assisi, dato che la regola presentata nel capitolo detto delle stuoie nel 1221, sotto il generalato di Elia, tra le altre cose, prendevano il divieto di possedere libri secondo la raccomandazione «Rumpite libros ne corda vestra rumpantur». Tali libri potrebbero dunque ancora essere nascosti tra le mura del Sacro Convento, e se si considera che il corpo del santo venne rinvenuto soltanto nel 1818, ritto in piedi murato con le braccia incrociate al petto, come se fosse legato per sempre alla catena della fratellanza che aveva creato e nello stesso tempo composto nella pace di sorella morte corporale. È possibile che qualcosa di simile possa un giorno accadere anche per i libri e i documenti riguardanti Elia. Qualcosa di scritto è comunque rimasto a testimoniare il profondo interesse di frate Elia per l'alchimia. Facciamo così, ti lascio una scheda che ho compilato tempo fa. Dacci un'occhiata e se avremo l'occasione di rivederci, mi dirai che te ne pare, sei d'accordo? Rispondo che essere solo d'accordo è davvero riduttivo. Ne sono entusiasta e aggiungo che mi piacerebbe parlarne con padre Vittorio. Riferisco brevemente a Bruno chi sia questo straordinario francescano e Bruno ne sembra interessato. Mi raccomanda di non esagerare con certi argomenti per evitare di sconvolgere un anziano religioso, ma non mi vieta certo di parlarne con lui. Ovviamente ho già deciso, come al solito, cercherò il modo migliore domani per illustrare a padre Vittorio queste mie scoperte. Saluto entrambi, è ora che io vada. Voglio evitare che padre Vittorio faccia da solo la strada dalla chiesa al convento e prometto di rientrare dopo cena, non troppo tardi. Ho ancora un sacco di cose da dire a Stella. Torno verso la città, lascio la macchina fuori dalle mura. Mi scelgo una panchina che dà verso la valle e controllo quanto tempo manchi al termine della funzione alla quale sta assistendo padre Vittorio. La scheda che mi ha dato Bruno dice pressappoco così. Il Crescimbeni racconta di aver veduto un trattato manoscritto di alchimia composto da frate Elia ed egli stesso pubblicò un sonetto ivi contenuto nel terzo volume dei suoi commentari sulla volgare poesia. Nel manoscritto 56-20 della Biblioteca Comunale di Siena, intitolato «Birelbi, cielo dei filosofi, AP 124», vi è la nobilissima opera et altissimo magistero della pietra filosofale, secondo lo esimio ed eccellentissimo filosofo frate Elia. Nella Biblioteca Universitaria di Bologna trovasi un codice latino distinto con il numero 138, contenente delle carte da 138 a 141, così contrassegnate. Liber fratis Eliae, de Assisiu, de occultis naturae, e dalle carte 241 a 244, Magisterium fratis Eliae ordinis minorum. Il codice B 639 della Biblioteca Casanatese in ottavo contiene un opuscolo dalla carta 185 intitolato Incipit Opus Fratris Eliae Philosophi. Anche nelle testimonianze di famosi uomini e letterati troviamo traccia dell'interesse del frate per l'arte regia. Padre Ireneo a Foix, minore osservante, ricorda una cronaca del 1472 in folio, scritta in pergamena ed appartenente alla biblioteca del principe Chigi in Roma, in cui è scritto che nel convento delle celle a Cortona Elia se dederat ad faciendam opera alchimie sicut publica fama fuit. Nella Summa Perfectionis Magisterii di Gerber del 1500 vi è un sonetto alchemico di frate Elia. Nell'opera della trasmutazione metallica Sogni 3 di B. Nazari del 1559 vi sono alcuni titoli di poesie alchemiche di frate Elia. Anche Borrelio, nella Biblioteca Chimica del 1654, cita frate Elia. Il Crescimbeni, già citato, al riguardo dice ancora: frate Elia, che fu uno dei compagni di San Francesco d'Assisi, vogliono i chimici e gli alchimisti che fosse eccellente filosofo e ritrovasse la maniera di comporre il lapis philosophorum. Il Lemp, dopo aver parlato del codice fiorentino in fondo alla nota a pagina 122, sottraendosi ad ogni giudizio e ad ogni conclusione, si esprime sinceramente così: Je ne suis pas non plus capable de comprendre et de juger un traité d'alchimie. Sono poco più che note marginali ad una ricerca accurata e profonda. Sono colpita dal numero di esse e dalla loro coerenza, e immagino che cosa potrebbe essere se da queste note ne uscisse un trattato. La prima cosa che mi viene alla mente è che dunque frate Elia è stato fuori di ogni dubbio alchimista, oltre che architetto presso Federico II, ma visto che i suoi scritti sono dispersi o distrutti, è logico ritenere che in qualità di architetto non fosse soltanto ad uso a scrivere su pergamena, bensì anche e soprattutto su pietra. Cerco di ricordare davanti a questo splendido paesaggio naturale e architettonico che cosa abbia mai letto sul passaggio storico-artistico dal romanico al gotico. Devo immaginarmi il contesto di quell'epoca meravigliosa. Nella chiesa superiore di San Francesco, per opera di frate Elia, prende inizio il gotico italiano e mentre in Assisi si costruiva la chiesa superiore, in Francia venivano impegnate uguali soluzioni che rimandano ad un modello comune ancora conosciuto, anteriore all'una ed all'altra. E le due prime basiliche francescane furono erette proprio da Elia, l'una a Cortona per custodire uno dei più preziosi frammenti della Santa Croce, regalatagli dall'imperatore di Costantinopoli al tempo della sua missione presso di lui, l'altra ad Assisi, dove ormai tutto il mondo cristiano considerava la tomba di San Francesco come un formidabile contenitore di energie, ed Assisi come un nuovo Oriente cristiano, dove si trova il nuovo Santo Sepolcro. Le stesse parole di Dante, undicesimo paradiso. Però chi desso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma Oriente se proprio dir vole. Ho con me il mio PC portatile, una scheda abbastanza nutrita sul cellulare, mi collego ad internet e faccio una ricerca. Trovo immediatamente due articoli che salvo nel mio archivio di ricerche sulla rete per consultarli con calma. Il primo è di Francesco Dolciami e dice: alla morte di Francesco, l'ordine dei frati minori si era sviluppato nelle sue 13 province d'Europa, d'Africa settentrionale e d'Oriente, e la presenza francescana iniziava a diventare influente anche nel mondo degli studia, specificamente a Bologna e a Parigi. In sostanza, la dipartita di Francesco lasciava un ordine in piena salute e in continua espansione in tutti i campi. Al vertice della gerarchia minoritica si era imposta già da tempo la controversa figura di frate Elia. 1180-1253. In seguito alle dimissioni dal governo della Fraternità, 1220, Francesco aveva scelto nella persona di Pietro Cattani il suo vicario generale. Questi, morto dopo pochi mesi di reggenza, marzo 1221, venne sostituito sempre su indicazione di Francesco e con tutta probabilità durante il capitolo di Pentecoste dello stesso anno da frate Elia. Nel 1223 Onorio III approvò la Regula Vitae dei Minori, la cosiddetta Regula Bullata, nella quale l'ottavo capitolo era dedicato alle modalità per l'elezione del ministro generale. Morto anche Francesco, 1226, Elia si ritrovò alla guida dell'ordine senza essere stato eletto dal capitolo riunito in assemblea, come prescrive la regola, e quindi senza aver riconosciuti i requisiti necessari per esercitare il governo. Nonostante questi impedimenti, dettati più dalla giurisprudenza che dal suo effettivo potere decisionale, Elia rimase da solo alla guida dell'ordine per ben 8 mesi, dall'ottobre 1226 al maggio 1227, ossia fino a quando il capitolo riunitosi a Pentecoste gli preferì in qualità di ministro generale Giovanni Parenti, che rimarrà in carica fino al 1232. In questo suo primo breve periodo di reggenza, Elia fu consapevole di trovarsi in una posizione per certi versi privilegiata, fino al punto da porsi quale depositario della memoria del poverello, apponendo la propria firma in calce a quella che Giordano d'Aggiano chiamerà «lettere di consolazione ai frati», che erano turbati per la morte di un così grande padre, annunciando a ciascuno e a tutti che, così come il beato Francesco gli aveva comandato, benediceva tutti da parte di lui e li assolveva da ogni colpa. Dava notizie inoltre delle stimmate e di altri miracoli che dopo la sua morte l'Altissimo si era degnato operare per mezzo del beato Francesco. Infine raccomandava ai ministri e ai custodi dell'ordine di convenire ad Assisi per eleggere il ministro generale. Unico testimone giuntoci di queste lettere di consolazione è rappresentato dall'epistola enciclica De Transitu Sancti Francischi ad Omnes Provincias Ordinis Missa, a Fratre Elia Tunc Ordinis Vicario Generali, che i padri di Quaracchi, curatori di quell'edizione, la vollero composta pochissimo tempo dopo la morte di Francesco. Anche se recenti studi hanno messo in dubbio la sua autenticità, la lettera enciclica, con le dovute precauzioni, manifesta indiscutibilmente delle convergenze con il breve passaggio tratto dalla cronaca di Giordano d'Aggiano, convergenze che si esplicano almeno intorno a due temi importantissimi: la notificazione a tutto l'ordine dell'avvenuta morte di Francesco e l'invenzione nel suo corpo delle sacre stimmate. E se Giordano d'Aggiano non ci fa dono di neppur brevi stralci delle lettere che menziona, è proprio l'epistola pubblicata negli Analecta Franciscana che ci permette di spingerci un poco più verso lo spirito che animava l'archetipo. In essa appare quasi evidente il tentativo del vicario generale di abbozzare un primo timido tentativo per elevare l'ormai santa figura di Francesco a pubblico culto. Custodite il ricordo del padre e fratello nostro Francesco, all'ode e gloria di colui che lo ha reso grande tra gli uomini e lo ha glorificato tra gli angeli. Pregate per lui, come egli medesimo ci ha chiesto prima di morire, e invocatelo, perché Dio rende anche noi partecipi con lui della sua santa grazia. L'andamento stesso della lettera sembra essere parte fondamentale e al tempo stesso tipica esaltazione della devozione da tributare al poverello. La dinamica con cui l'autore svolge tutto l'argomento dimostra che Francesco non fu solo una luce dalla vera luce. Parte terza. Il padre degli orfani, par quarto. Insomma, l'uomo che ha aderito incondizionatamente alla sequela Christi, la cui morte lascia l'ordine in primis Elia, sgomenti. Francesco fu colui che è stato ripagato dalla sua perfezione per mezzo dei segni della passione di Gesù, impressi nel proprio corpo, par quinto. Oggi, cioè dopo la sua morte, vive di vita nuova con un corpo che dal rigido e contratto si è fatto mirabile e candido, par sesto. In un'ascesa al divino degna di essere perennemente pregata e la cui intercessione quotidianamente ricercata, par settimo e decimo. Come si diceva, il contenuto di questa lettera fu il primo presunto tentativo con il quale Elia cercò di delineare la sua santità di Francesco. Primo tentativo, ma presunto, almeno in questa forma, in quanto gli interrogativi suscitati meritevolmente dall'intervento della Crocca sembrano far cadere quel velo di incondizionata autenticità che avvolge l'epistola enciclica, forse troppo sbrigativamente attribuita ad Elia. Comunque, anche se volessimo ammettere che il vicario generale dell'ordine non scrisse mai o non scrisse per intero la lettera edita negli Anacleta Franciscana, dovremo almeno convergere intorno al giudizio che lo vuole, in seguito alle informazioni tratte dal passato della cronaca di Giordano d'Aggiano, ma non solo, tra le personalità dell'ordine maggiormente influenti in quel preciso momento. E ciò che cosa comportò? Presumibilmente comportò che proprio dalla sua mano uscì una lettera attraverso la quale informava l'ordine almeno intorno alla morte ed alla stigmatizzazione di Francesco. Quale criterio interpretativo, quali tematiche spirituali impiegò Elia per assolvere a questo gravoso ufficio? Quelle le uniche che conosceva di Francesco: l'essere stato instrumentum Dei, come anche instrumentum ecclesiae, l'essere divenuto il nuovo stigmatizzato, l'aver sempre vivo e forte quel sentimento del vivere secundum formam sancti evangelii, e in ultimo il considerarsi minorem omnium. In base ai dati in nostro possesso, possiamo tranquillamente concludere che Elia vestì l'habitus del messaggero della Novatis San Francescana, in quanto sembrano non esserci dubbi circa l'esistenza di una prima lettera con la quale il vicario informò l'ordine della morte e della stigmatizzazione di Francesco, che ciò gli fu reso possibile poiché godeva di un ampio rispetto e di una notevole importanza all'interno della gerarchia minoratica, grazie alla stretta vicinanza al patriarca, e che infine egli pose mano alla compilazione di più di una lettera enciclica dopo la morte di Francesco, compito che gli permise di tentare di circoscrivere una santità fino ad allora nuova, particolare, direi, inaudita. Queste sono le parole di uno studioso in linea con le tesi maggioritarie, scrupoloso nella ricerca di dati documentali, ma in parte insoddisfacente per me, per il mio spirito di ricerca. Respiro con quest'aria fresca che viene dalla valle e dalle montagne e incomincio a riflettere. Fu frate Elia a scegliere la località denominata Colle dell'Inferno come luogo per l'erezione della basilica ed a cambiarne poi il nome in Colle del Paradiso. Una coincidenza o piuttosto un netto riferimento ai gradi dell'opera secondo una visione per così dire dantesca? Anche la triplice struttura della basilica riporta medesime considerazioni. Solo nel 1818 gli scavi dimostrarono l'esistenza di un terzo ambiente, sebbene le antiche leggende che volevano San Francesco in piedi ed incorrotto, costante era la tradizione di una terza chiesa esistente sotto la duplice basilica. È comunque accettato che la suddivisione della basilica sia da ricollegarsi ai tre voti di obbedienza, povertà, castità, ma ciò non esclude affatto la possibilità di riferimento ai tre gradi dell'opera alchemica. In un angolo delle schede che mi ha dato Bruno trovo una citazione alla lettera con un nome, Montesperelli, tra parentesi. Frate Elia eresse sopra la prima basilica la seconda, conferendo ad essa lo slancio della glorificazione, dell'ascesa, come alla prima aveva conferito il senso raccolto dell'interiorizzazione. Non che questa citazione abbia molto a che vedere con i voti canonici, ma forse potrebbe essere solo l'indicazione di procedere ad un'interpretazione diversa delle strutture dell'edificio, in linea con la particolare visione interiore di Elia. Eccolo quasi davanti a me, il colle dell'inferno, da Elia poi ribattezzato colle del paradiso. San Francesco aveva detto che un giorno quel colle sarebbe diventato ingresso del paradiso, porta del cielo. Janua Coeli, ed è frate Elia stesso nella sua enciclica In morte di Francesco, a parlare ripetutamente di lui sotto il velame allegorico e biblico, lo paragona al patriarca ripetutamente, a Mosè che è apri porte di porte, o porta egli stesso verso qualcosa, trasfigurazione ed incarnazione del più antico Enoch, il cui nome significa colui che introduce. Davvero Elia parlava a chi avesse orecchie per intendere. Devo avere nello zaino una vecchia guida turistica che descrive il santuario. Apro alle pagine che prima di partire avevo contrassegnato e ci leggo. C'era anche frate Antonio ad Assisi il 25 maggio 1230. Era in corso il capitolo generale dei frati, quando le spoglie mortali di Francesco furono trasferite dalla chiesa di San Giorgio, dove 4 anni prima erano state provvisoriamente collocate, nella nuova chiesa sepolcro che frate Elia, un genio che sapeva ben coniugare i salmi con le leggi della statica, aveva ideato e messo in piedi in appena 22 mesi. La prima pietra era stata posta infatti il 16 luglio 1228 da Papa Gregorio IX, che il giorno precedente aveva inserito il poverello d'Assisi nell'albo dei santi. Luogo prescelto per il tempio, un lotto di terreno donato da un ricco assisate e situato sul colle dove venivano lasciati i cadaveri dei giustiziati e per questo chiamato colle dell'inferno. La presenza delle spoglie di Francesco lo trasformerà nel colle del paradiso. La basilica, che non aveva la grandiosità del complesso attuale, si limitava a quella oggi detta inferiore, senza le aggiunte successive. Era venuta su grazie alla commovente generosità dei fedeli, ma anche tra una ridda di polemiche. C'era chi tra i frati considerava oscena tanta profusione di denaro per un santo che aveva fatto della povertà, anche materiale, il punto di forza della sua vita e della sua spiritualità. E non li rassicurava il fatto che quel sontuoso omaggio all'uomo che aveva riformato la vita della Chiesa l'aveva voluto Gregorio IX, garantendo lui stesso sulla questione della povertà. Della tomba del santo si persero addirittura le tracce. Venne ritrovata solo il 12 dicembre del 1818, dopo 52 notti di lavoro. Ora alla cripta si accede da una scaletta posta a metà della navata della basilica inferiore. Le polemiche sulla sparizione delle spoglie mortali di Francesco dunque si placarono, ma non quelle relative all'intera opera celebrativa del santo, che nei progetti prevedeva qualcosa di più ampio e ardito di quanto realizzato e al quale frate Elia stava provvedendo. La chiesa appena costruita era solo la cripta sepolcro per custodire il corpo del santo. Sopra di essa avrebbe dovuto sorgere un'altra chiesa destinata ai fedeli. L'insieme doveva costituire un monumento eccezionale, in sintonia con gli altri straordinari monumenti che quell'epoca di grande fede e di vertiginosi slanci aveva edificato o stava edificando. Frate Elia, dunque, era all'opera, probabilmente affiancato dai celebri maestri Comacini e da altri, quando un tumultuoso capitolo di frati, convocato a Roma 1239, lo deponeva bruscamente da ministro generale dell'Oriente, reo di aver governato con pugno di ferro non solo i religiosi, ma anche il cantiere di Assisi. In seguito a ciò, probabilmente i lavori subirono una forzata interruzione, per riprenderne più tardi. Nel 1253 venivano consacrati gli altari. A quel punto però i lavori non dovevano essere finiti, se qualche settimana dopo la cerimonia Innocenzo IV autorizzava i frati a raccogliere offerte per il completamento dell'opera e per la sua decorazione. Il tutto fu portato a termine agli inizi del 1300. La chiesa inferiore, che oggi ammiriamo, non è identica a quella ideata da frate Elia. Ultimata la basilica superiore, per offrire maggiori spazi ai numerosi pellegrini, si provvide ad ampliare quella inferiore. Vennero aggiunti il transetto di ingresso e le cappelle laterali, modificando in parte la pianta originaria. e così elementi gotici alleggerirono il massiccio impianto originario di stile romanico. La pianta della chiesa è a croce latina, divisa in campate quasi quadrate, coperta da volte a crociera a cupoliforme e con un'abside semicircolare. Ideata come luogo di sepoltura, la basilica inferiore è volutamente ispirata alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che Frate Elia aveva visitato, con tutta la simbologia che essa sottende. Come il provvisorio sepolcro di Cristo, la tomba di Francesco doveva insegnare che la morte significa passaggio verso la vita, verso la luce, per poter prendere dimora nella Gerusalemme celeste. Di diversa concezione, la basilica superiore, slanciata e luminosa, divisa in campate che corrispondono all'incirca a quelle sottostanti, più un breve atrio interno. Navata e transetto sono coperti da volte a crociera, con sottili costoloni e archi trasversi, su pilastri composti da snelli fusti cilindrici. Contemporaneamente alla chiesa sorgeva il convento. L'instabilità del terreno in pendio venne da subito compensata con poderosi contrafforti che aumentarono di numero nel tempo, man mano che il convento si ingrandiva, fino a comporre, nel secolo XIV, la grandiosa sfilata di 53 arcate sovrapposte che danno al tutto il carattere di un solido fortilizio. Da subito sulle pareti delle due basiliche si alternarono i maggiori talenti pittorici dell'epoca per raccontare la vita di Francesco ed esaltarne le virtù. Tra i primi un ignoto senese, detto Maestro di San Francesco, che intorno al 1270, sulla navata centrale della basilica inferiore, dipingeva 5 scene della vita di Cristo e altrettanti episodi della vicenda terrena di Francesco, per dimostrare come il poverello abbia cercato di uniformare la propria vita a quella del Divino Maestro. Nel 1278, o un decennio dopo, secondo altri, chiamato da Niccolò IV, giungeva da Firenze Cimabue e discepoli. Il primo grande innovatore della pittura fiorentina, con il compito di avviare la decorazione della Basilica Superiore. Iniziò dal transetto e dall'abside narrando storie di Maria, dell'Apocalisse, dei Santi Pietro e Paolo e affrescando la grande crocifissione del transetto sinistro e altri capolavori, evangelisti, teorie di angeli, la Madonna in trono con angeli e santi. Arrivarono poi esponenti della scuola romana capeggiata da Pietro Cavallini, sono con lui Filippo Rusuti e Jacopo Torriti, e forse anche il grande caposcuola senese Duccio da Buoninsegna. Il confronto tra le due scuole favorì il completarsi di un discorso che portò al rinnovamento totale della pittura. Sono della scuola romana, nella Basilica Superiore, tra altri lavori, le storie dell'Antico Testamento, alcune delle storie del Nuovo Nozze di Cana e la storia di Isacco. Ma furono Giotto e la sua scuola a creare nella Basilica Superiore il ciclo pittorico più innovativo e anche più celebre, narrando sulle pareti della navata gli episodi più significativi della vita di San Francesco, ispirandosi alla biografia scritta da San Bonaventura, Legenda Maior. Da tempo c'è polemica sulla paternità giottesca di tutti questi affreschi. Probabilmente l'apporto dei suoi discepoli è più consistente e ampio di quanto si pensasse un tempo. Giotto infatti lasciò Assisi nel 1300, ma vi rimasero i suoi scolari, che lavorarono soprattutto nella Basilica Inferiore. Per lo più ignoti, sono conosciuti con il nome di Maestro della Santa Cecilia, Maestro delle Vele, Maestro di Figline. Accanto ai fiorentini operano i senesi Pietro Lorenzetti e Simone Martini, autori di straordinari capolavori che fanno di Assisi il più importante museo della pittura del 200 e 300. Noto solo adesso, e non lo avevo mai fatto prima d'ora, che una delle descrizioni che vi è riportata è attribuita ad un tale Lodovico da Pietralunga. Medesimamente queste due chiese, d'intorno vi sono 12 torrioni, cioè 6 per banda, i quali sono tondi et ciascheduno dentro a scala a lumaca, quali gradili sono de travertino, il resto di pietra graniata a roscia, li quali torrioni dicono essere stati fatti in onore degli 12 apostoli. È ben vero che San Paolo chiamava gli apostoli colonne della Chiesa, ma è anche vero che il numero 12, da un punto di vista tradizionale, ha sempre avuto un'importanza particolare. Ed inoltre leggo in una nota a piè pagina, sempre riguardo alla Basilica di San Francesco in Assisi, quello dei torrioni non è il solo esempio nel quale troviamo la presenza di tale numero. La cosiddetta sindrome di San Francesco, riportata nell'inventario del 1338 come dono dell'imperatore dei Greci e che risulta essere un'opera orientale del 200, consiste in un velo quadrato con disegni ricamati a rombi. Le figure romboidali sono 12, ricamate in oro, raffiguranti grifi e leopardi. La tomba primitiva del santo era quadrata e misurava 12 palmi per lato. La costruzione della basilica durò 12 anni. Tra gli oggetti rinvenuti nella tomba del santo figurano tra l'altro 12 monete d'argento e 12 asini di ambra. Da notare che attualmente le monete ed i chicchi di ambra sono conservati a Roma nella Basilica dei Santissimi Apostoli. Quante informazioni mi occupano la mente ed è ormai tempo che torni verso la città. Sento nell'aria il profumo di un evento atteso. Ho deciso che assisterò nella folla alla processione serale del Cristo morto. Poi cercherò Padre Vittorio per condurlo al convento e questa giornata, con tutti i suoi pensieri ed esperienze, volgerà verso il termine, ricca come il tramonto che infiamma il Subasio. Mentre risalgo la via principale, davanti a me si concentrano a gruppi sempre più numerosi i frati che procedono, giovani o vecchi che siano, tentennando sul selciato reso incerto ai loro piedi per i sandali che calzano. Sono presenti tutti i numerosi ordini geminati dall'ordine originario. Le ragazze fattesi monache condividono la medesima semplicità dei loro confratelli maschi. Solo hanno uno sguardo più sofferto. Spesso abbassano la testa, come se non reggessero all'intensità mistica di quei momenti, di quei luoghi. La basilica è gremita e il popolo non può far altro che starsene fuori sotto gli altoparlanti che con cadenza curiale guidano il mistero che coinvolge tutti. Al termine della funzione, coloro che sono dentro la chiesa escono molto lentamente sciamando sul sagrato al seguito dei personaggi classici della sacra rappresentazione. Quattro uomini scalzi e incappucciati trascinano croci di legno immense, ponendosi l'incrocio tra i bracci sul collo e facendo forza con una spalla. Ho visto quelle stesse croci ammassate in un cortile questo pomeriggio e sebbene abbia chiesto a che servissero, mi è stata data una risposta evasiva. Ora ne comprendo il significato. I quattro penitenti sono preceduti da un altro, incappucciato come loro, che porta al collo un tamburo cilindrico senza fondo sopra il quale impone colpi dello stesso ritmo e potenza di un terremoto che scuote dalle fondamenta della terra e i cuori umani. Man mano che la folla si snoda sul passaggio, tutte le luci dei locali si spengono e le saracinesche dei negozi si abbassano. Persino le forchette dei turisti seduti ai ristoranti cessano di tintinnare. Progressivamente, come se un velo di pace immortale scorrendo, tutto accarezzasse. Tutto il mondo fa memoria di una morte che ha vinto ogni morte del mondo. Stanza terza, ovvero di che cosa si intenda per tradizione.